Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Guglielmo Arrigoni ci parla di come trasformare un contatto email in un cliente fidelizzato grazie ad una corretta campagna di email marketing. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, sono Guglielmo Arrigoni, fondatore del sistema clientediretto.com. Aiuto imprenditori, manager e professionisti ad acquisire clienti attraverso strategie di email marketing e lead generation. Ok, se dovete twittare qualche frase, vedete c'è il mio @GugArrigoni su Twitter, per quelli twitteriani, diciamo così. Perfetto, partiamo subito alla grande. Vedrete che il mio approccio all'email marketing è abbastanza diverso rispetto a ciò che si trova in giro. Cioè io ho un approccio molto concreto, orientato alla vendita, molto pratico, ok? Poco teorico, e quindi spesso baso le mie presentazioni sul come l'acquisto e la vendita oggi sono cambiati, perché noi ce le troviamo addosso le cose, però è giusto che partiamo da questa premessa. Prego.
Questa presentazione dopo sarà disponibile?
Immagino proprio di sì, sì. Alla domanda, sarà disponibile la presentazione e le slide? Sì, assolutamente sì. In ogni caso, comunque, se vi iscrivete al mio sito, le darò disponibili gratuitamente, certo. Ok, partiamo da quella che è un po' una rivelazione shock, ok? In Italia, su 100 contatti qualificati che richiedono informazioni, a distanza di un anno, solo 7 sono clienti, ok? Cioè, noi facciamo gli sforzi per fare lead generation, ok? Quindi per acquisire dei contatti che possono essere interessati a ciò che abbiamo da offrire, prodotti, servizi, e ne lasciamo 93 per strada, praticamente. E secondo voi a chi è che li lasciamo questi 93? Li lasciamo alla concorrenza, ovviamente, no? Perché sono persone che sono interessate, che hanno interagito con noi, e dopo noi le abbiamo, in un qualche modo, lasciate per strada. Non le abbiamo accompagnate, quindi già vi anticipo qualcosa. E gli altri 93? Tra l'altro, se volete, c'è questo vestito in vendita su eBay anche, tra l'altro. Aperta e chiuso parentesi. No, perché in una precedente presentazione con Giovanni Cappellotto mi ha detto: dov'è che lo trovi questo vestito? Su eBay. E non è colpa dei commerciali o del reparto vendite, perché spesso si additano, ma come mai questi 93 contatti si sono lasciati per strada? Ma perché non c'è il commerciale bravo di turno che riesce a portare a casa il contatto, no? O la vendita. È facile additare il reparto commerciale. In realtà c'è il reparto marketing che potrebbe fare molto di più. Okay? Teniamo conto che oggi una vendita rispetto al passato è fatta dall'80% dal marketing e dal 20% dalla parte commerciale. Questo aspetto è molto importante perché il paradigma si è ribaltato completamente. Cioè è molto importante la fase di attrazione del lead, del contatto, rispetto alla chiusura. Perché la chiusura può essere accompagnata, può essere educata in un certo modo, edulcorata in un certo modo. Perché? Perché è avvenuta una rivoluzione. Acquisto e vendita oggi sono molto diversi. Guardate qua. Facciamo un esempio. Mi è capitato un anno fa di dover comprare una macchina fotografica. Ok. Mio nonno, traditional marketing, l'azienda spara verso il contatto, il cliente. Ok. Più spara, più porta a casa. Pensate a TIM, Vodafone, 3. Cos'è che fanno loro? Sparano. Mitragliatrice. Chi viene colpito portano a casa, chi non viene colpito pace. Più sparano, più portano a casa. Non è un'attività inbound, ok? È un'attività outbound, da me verso fuori. L'azienda che cerca il potenziale cliente. Il cliente, chiamiamolo così. Ok? Mio nonno negli anni 60, quando è uscito il primo frigorifero, è andato dal suo, tra l'altro lui è qua nei dintorni, è andato nel suo negoziante di fiducia. Ma che belle queste cose qua. C'era il colore rosso, c'era il colore blu, c'era il colore verde. Mi piace il colore blu. Finita la vendita. non è che c'era tanto da dire. Negli anni 60, ok, una grande novità che era il frigorifero, le funzioni, eccetera, in un paese del padovano, non è che ci sono tanti competitor che vendono, ok? Scelgo il mio negoziante di fiducia, quello che, dal quale posso rifornirmi, ok? E quindi questo funzionava così, la vendita. Non c'era modo di potersi informare, di potersi educare, di poter capire e valutare, no? C'era il commerciante che conosceva e dispensava lui le informazioni, ok? Direttamente l'atto della vendita, praticamente. Perché? C'era il famoso porta a porta, ok? Che tuttora viene fatto, non è che non viene fatto, eh? Tuttora viene fatto. In inglese door to door, vedete che è un po' più... Invece porta a porta è classico proprio mettere il piede in mezzo alla porta, no? Tac, così. Oppure le telefonate a freddo. Quelle che ci arrivano dai famosi, no? Team, Vodafone, compagnia bella. Che non vediamo l'ora di ricevere. Poi arrivano proprio cadenziate giuste nel momento migliore, magari, non so, ora di pranzo, ora di cena, che è l'unico momento che possiamo un attimo staccare, no? Un attimo dal lavoro, cioè, e arrivano lì, puntuali. Poi hanno questi sistemi automatici per vedere quando siete disponibili, tirate su e va subito giù la linea, quindi loro sanno che alla tal ora siete disponibili, tutta una cosa di questo tipo, no? Ok. Cosa è successo? Cos'è questa rivoluzione? È una rivoluzione che ci è arrivata addosso, no? Che noi diamo per assodato perché ormai lo viviamo tutti i giorni. Ma è giusto che la analizziamo invece. Cos'è che è successo? È successo che le persone adesso cercano le aziende. Grazie ai motori di ricerca, ad esempio. Google in primis in Italia, 97% monopolio. E le persone parlano fra di loro. Ma Guglielmo, ma anche prima le persone parlano... Sì, vero, ma chiaramente adesso si è amplificato attraverso i social network questo, diciamo così, passaparola, chiamiamolo così, no? Perché io posso fare il passaparola anche a un mio amico che abita in Australia, a un mio amico che abita in Cina, a un mio amico che abita da qualunque parte del mondo. E gli ordini online si possono fare da qualunque parte del mondo adesso. Se ho la necessità del cioccolato di Modica, ad esempio, vado all'interno di un e-commerce che mi vende il cioccolato di Modica. Non devo andare a Modica a comprarla il cioccolato. Ok? Capite che, insomma, noi lo diamo per scontato, ma è cambiato. Tanto, tanto è cambiato. La gente cerca online. E soprattutto abbiamo sempre questo. Sempre. Sempre. A parte, uno potrebbe dire, quando dormiamo o quando lo appoggiamo da qualche parte. E cos'è che hanno inventato? Lo smartwatch. Lo smartwatch, a cosa serve questo? Per averlo sempre. Sempre. Con la scusa della cosa medicale, del traccio dei battiti, della salute, perché chiaramente no. Ovvio che è una cosa importante, però io dico da marketer, da consulente che aiuta le aziende ad acquisire clienti, questo ce l'hai sempre addosso. Sempre. Cosa ne faranno di questo? Uno strumento di marketing. Uno strumento per vendere, ovviamente. Però arriverà, Arriverà pian pianino, perché nel momento in cui ti dicono, soprattutto per un target, penso io, un po' avanti con l'età, che deve essere tracciata la parte della salute, eccetera, eccetera, e riusciremo ad arrivare anche a loro, senza problemi. Riusciremo a proporre qualcosa anche per loro. Nel momento in cui c'è qualche situazione che non va, track è col prodotto, track è col servizio, track chiama questo, track contatta quell'altro. Capite come cambiano? Pensate che questa analisi è stata fatta nel 2009. Siamo nel 2016, eh? Nel 2009, 7 anni fa. E sembra ieri, ed è oggi. Cioè, incredibile, no? Adesso proviamo a vedere nel concreto il processo partendo dall'acquisizione del contatto del potenziale cliente. Quindi andiamo un po' più nel concreto dopo questa premessa. Come funziona una vendita, diciamo così, no? ci sono delle visite sul sito o sul nostro e-commerce. Quanti hanno un e-commerce? Ok, quindi gli altri immagino che abbiano un sito web, perfetto. Avete un sito web, vero? Mi raccomando, eh? No, perché ok, il biglietto da visita. Però, insomma, un sito web è importante. Ma un sito web non è che deve essere un biglietto da visita, eh? Il sito web deve essere il vostro strumento di vendita H24. Cioè, si sostituisce al commerciale. Quello è un sito web che funziona. Se il vostro sito web non è un commerciale H24, non è un sito web, è un sito vetrina. È un sito come se fosse un biglietto da visita. Ok? Quindi, se tornate a casa stasera o domani, date un'occhiata a se il vostro sito web genera dei contatti di potenziali clienti, se sta generando delle vendite, cose di questo tipo. Perché se non lo sta facendo, questo è. È giusto mettere i puntini sulle i. Io cerco di darvi, di instillarvi qualche, così, piccola cosa. Devi su Google e sui social. Di là stanno facendo, ad esempio, uno speech sulla SEO, ad esempio, no? Su posizionamento dei motori di ricerca. Questo, diciamo, possiamo chiamarlo traffico. Ok? Il traffico punta su delle pagine, quindi acquisiamo il contatto del potenziale cliente, e il potenziale cliente, però, non è già pronto ad acquistare. Cioè, quando acquisiamo un contatto attraverso il nostro sito, non è che è lì pronto a dire voglio acquistare una determinata roba, a meno che non compili una richiesta di preventivo che è già... Però non è al 100% pronto ad acquistare. Perché? Perché guardate quanti passi che ci sono prima di arrivare alla chiusura di una vendita. Qual è il grande problema oggi in Italia? Della stragrande maggioranza delle imprese italiane. Che noi passiamo da qua a qua. Soprattutto il tessuto imprenditoriale veneto, che io conosco bene. Fa così. L'imprenditore veneto che cos'è? È quello che si è fatto per strada, quello che si è creato dal basso, quello che dalla microazienda ha adesso 8.000 dipendenti, una multinazionale. Quello è l'imprenditore veneto, no? Quella genialità che ti permette di scalare alla grande. Dopo però, nel momento in cui si guarda attorno, capisce che c'è la concorrenza. Che magari arriveranno i cinesi. Ok? Non per puntare l'occhio ai cinesi, io parlo di un caso di un mio cliente. Ok? Ad esempio. E qual era il problema loro? Che nel momento in cui scaricavano un catalogo aziendale, oh Mario, guarda che ha appena scaricato un catalogo, questo qua bisogna vendere qualcosa, eh? Subito. Chiamalo subito perché secondo me le interessa. No. Non è interessato. Si vuole informare, si vuole educare, non è pronto all'acquisto. È in uno step ancora da anonimo, è passato a engaged, cioè ingaggiato, ok? Non è qua. Dobbiamo ancora arrivarci. E che c'è qua? Vedete che dopo questo c'è il marketing? Non c'è il reparto vendite. Nel momento in cui ingaggiamo un potenziale cliente, chiamiamolo neanche ancora potenziale cliente, chiamiamolo lead, chiamiamolo contatto, ok, qua. Il marketing deve ancora lavorarlo questo contatto, ok? È il marketing che compete di lavorare questo contatto e poi passarlo all'area commerciale, al reparto vendite. Perché sono due competenze completamente diverse, la parte marketing, educare, far capire, far conoscere, far leve sui bisogni. E dopo il reparto vendita deve solo vendere. Non deve fare altro, perché adesso abbiamo questi commerciali, no, che devono fare tutto. Invece no, i commerciali devono occuparsi della vendita. Sono due competenze diverse. Okay? È che chiaramente l'azienda è facile dire, prendo un commerciale, questa è la lista contatti, dai, martella di telefonate, martella di porta a porta e tanto... Si vive sulla pellaccia del commerciale, no? Invece no. L'azienda deve investire al fine di essere attrattiva su dei potenziali clienti, deve avere dei sistemi di marketing che permettono di educare questi potenziali clienti e dopo allora possono passare al commerciale di turno per la vendita. Okay? È molto diverso. L'approccio adesso è così. Ogni contatto transita diversi step prima di essere pronto all'acquisto. Pensiamo alla macchina fotografica di cui vi avevo anticipato. E ci ho messo un anno a comprare una macchina fotografica. Madonna, un anno? Sì. Perché? Allora, perché non sono un esperto di macchine fotografiche? Perché... Ma è meglio Canon? O è meglio Nikon? Ma è meglio... Sony, lui dice. E giù via. Ma è meglio compatta, ibrida o reflex? Mamma mia, che confusione. Che casino, non è? Allora, cosa faccio? Vado su Google, cerco di informarmi, di capire, di valutare, e dico, vabbè, Canon, ad esempio, facciamo finta. E già una scelta è stata fatta. Adesso devo capire la tipologia, devo capire il modello. Allora dico, beh, ho cercato un po' online, aspetta che vado offline a vedere in qualche negozio, no? Vado da, non so, MediaWorld. Entro, e cosa fanno? Il venditore di turno lì, cosa fa? Cerca di proporti quello che hai in magazzino da venderti. No, quello che va bene a te, che è diverso. Capite? Cioè, noi non dobbiamo... Cioè, noi dobbiamo vendere la soluzione che riteniamo giusta per il nostro cliente. Perché altrimenti dopo è come un boomerang che ci torna indietro. Occhio a questa cosa. Soprattutto online, adesso che c'è un discorso anche di reputation, che c'è un discorso... Ok? Quindi è chiaro che vado dal venditore e mi dicono Casio. Ma perché Casio che fa gli orologi dalla macchina fotografica? Eh sì, Casio perché era la prima che ha messo all'interno della macchina fotografica, parliamo di anni fa, l'HDR, che è quella funzione che ti permette di ottimizzare al volo, tac, l'immagine. Ok. Sì, ma Casio, ma fa orologi, ma cosa c'entra? Cioè, io ho pensato tra me e me, ma c'è qualcosa che non va. Vado da un altro e mi propone un'altra marca. Ma allora, scusa, ma allora ognuno cerca di sposare quello che gli va bene a lui, no? Allora lì ho pensato, ma allora non è che vogliono propormi qualcosa che mi interessa a me, quello che va bene a me. Allora ho iniziato a fare ricerche online, guardare sui social, eccetera, eccetera. E dopo un anno ho scelto. Capite come il processo di vendita non per forza deve essere a breve termine, ma può essere addirittura a medio-lungo. Ed è lì che sbaglia l'azienda, perché l'azienda pensa di poter vendere subito. Ma io non sono ancora pronto. Non ho dato il lascia passare per farmi vendere qualche cosa. Sono ancora in quella fase lì di semi-indecisione, di comprensione. Ed è il marketing lì che fa la differenza. Perché voi pensate, nella indecisione, se vi arriva il commerciale, cos'è che percepite voi? Eccolo. Eccole qua per vendermi qualcosa adesso. Non è così. Quando percepite il venditore, non vi dà fastidio il venditore che vuol vendervi qualcosa? Eh sì. Se invece è al marketing che compete questa cosa, allora lì possiamo smuovere le persone, possiamo farle decidere a fare una determinata cosa, una determinata azione. Quindi, che cos'è che abbiamo? Proviamo a ipersemplificare. Oddio, andate avanti. Abbiamo i potenziali clienti, i clienti pronti ad acquistare, questo sconosciuto praticamente, e i clienti. Perché, come vi dicevo prima, si fa questo salto, ok? Bene, quindi il processo com'è? Acquisisco il contatto attraverso i canali, che possono essere il sito web, può essere l'e-commerce, possono essere i social. Queste mie posizioni, che siano online o offline, non ha importanza, però io devo acquisire un contatto. E generalmente cos'è il contatto? Un contatto email. Avete mai fatto caso che è sempre un contatto email che andiamo a acquisire? Sempre! Per iscrivermi ai social ho bisogno della mail. Se uso un Android... Non è il mio caso, posso solo configurarlo con una mail. Qualunque accesso oggi è attraverso una mail. Quindi è il, diciamo così, il fulcro di tutti i media digitali la mail. Questa email tanto bistrattata, ma se usata bene, porta degli ottimi risultati. E quella è la differenza. Quindi acquisisco il contatto, ed è questa la fase, la preparazione del contatto all'acquisto, e dopo il contatto diventa cliente. Non dobbiamo dimenticarci questa seconda fase, che è fondamentale. Eppure noi la saltiamo a prepari, no? E cos'è quel metodo, quella soluzione che mi permette di educare un contatto alla vendita? Si chiama marketing via mail. La cara vecchia mail. Proviamo un po' a entrare nel dettaglio. Okay? Perché può essere la strada per il successo della tua attività la mail? Pensate che qualche anno fa dal New York Times la mail è stata dichiarata morta. Ok? Peccato che quell'articolo che avevamo pubblicato è stato l'articolo più condiviso in assoluto della giornata via mail. Si sono rimangiati il giorno dopo quello che hanno detto praticamente. L'email genera un 4.300% sul ritorno dell'investimento. Perché in America la virgola sono le migliaia. Quindi se è fatto bene l'email, perché dovete pensare che l'email ha già passato la fase di lead generation. Quindi nel momento in cui noi abbiamo una lista di contatti che hanno desiderato entrare in contatto con me, con noi, con l'azienda, è ovvio che il ritorno sull'investimento è altissimo, perché sono persone che sono interessate ad ascoltarmi. Non stiamo parlando di acquisisco la lista del tal database e inizio a sparare, perché altrimenti è come se facessi porta a porta, è come se facessi chiamate a freddo. Sto parlando di una strategia di lead generation, che vi avevo illustrato qui, ok? Fatta da un determinato percorso. Attraiamo dei potenziali clienti attraverso i nostri canali, eccetera, li prepariamo, e questa qua che è l'email marketing, ok? E dopo il contatto può diventare cliente, ok? Quello è l'approccio giusto per poter vendere oggi. L'80% delle persone afferma di ricevere messaggi di marketing all'interno delle proprie caselle di posta elettronica personali. Il 70% delle persone utilizza coupon e buoni sconto ricevuti tramite l'email. Cioè, è ciò a livello di mezzo, è quello che desiderano le persone, riceverlo via mail, perché sono abituate a ricevere offerte, cose di questo tipo, via mail. Quando vi arriva l'SMS, la mamma della mia compagna c'è scritta a Combipel, ad esempio, no? Il primo messaggio, utile e interessante. Secondo messaggio, ah che bello questa cosa. Terzo messaggio, già dal quarto, ogni volta che gli arriva, mamma che palle Guglielmo, questi messaggi. Perché l'SMS va, in un certo senso, a entrare in quella intimità della persona. Il numero di telefono, quando voi vi capita di lasciare il numero di telefono all'interno di un sito, non vi lascia un po' così tirati? Di lasciare qualche dato, tra virgolette, sensibile vostro? È vero? Invece l'email, insomma dai, l'email siamo abituati a lasciarla per iscriverci delle newsletter, per scaricare un documento gratuito, per interagire con le persone. L'email usiamo a livello privato, a livello business. È un mezzo che usiamo tutti i giorni. Pensate che la prima, non so se ho la slide dopo, intanto ve la racconto. All'interno di Utility, uno dei libri più importanti a livello di content marketing, è stato pubblicato 2-3 anni fa, la stragrande maggioranza degli americani, oltre l'80%, la prima cosa che fa quando si sveglia al mattino non è andare al bagno e lavarsi la faccia, è prendere il telefono e guardare la mail. E se noi siamo lì in quel momento, capite che siamo sempre qua. E soprattutto l'email non è come un post Facebook che un giorno c'è e domani non c'è. È sempre qua, all'interno della vostra casella. Sempre. A meno che non la cancelliate, non vi disiscrivete dalla newsletter e compagnia bella. Ma è sempre qui. A portata di mano e sarà sempre qui. Il 60% delle persone afferma che la principale ragione per la quale si iscrive alla newsletter è la possibilità di ricevere delle offerte speciali. Pensate a un e-commerce, ne avevamo due o tre prima. Qual è il miglior modo per acquisire contatti all'interno di uno shop online? Ti do un 10% di sconto sul primo acquisto se mi lasci la tua mail. Facilissimo. Non c'è niente di... E il cliente non è neanche abituato al concetto di sconto, perché sa che sarà solo sul primo acquisto e che è un 10%. Non stiamo parlando del 50% off. Allora lì è bancarella, è Groupon. Ok? Stiamo parlando di un 10%. Cioè, di un piccolo incentivo a lasciarmi l'indirizzo. E dopo lì inizio a starci dietro a questo contatto, in maniera intelligente. Dopo vi faccio vedere come. Anzi, adesso vi faccio vedere come. Vediamo qualche valido motivo per il quale l'email può essere veramente il mezzo che fa differenziare la vostra strategia rispetto ai dei competitor. Perché io posso garantire che quello che vi sto raccontando oggi, la stragrande maggioranza delle aziende italiane non lo fa. Perché le aziende con cui mi relaziono io sono aziende che mi dicono: Guglielmo, io mando 3 email all'anno. Auguri di Pasqua, auguri di Natale e l'8 marzo della donna, perché è un ristorante, devo portare clienti al ristorante. Ma soprattutto l'email di chiusura aziendale. L'email più utile di questo mondo. E beh, perché se i miei clienti non sanno che l'azienda è chiusa, caspita, problema, eh. Cioè, chiusura aziendale uguale tolgo delle opportunità di vendita, ovviamente. Non è che tengo un canale aperto magari online. Potrei chiudere l'offline a livello di sede, sicuramente, ma online posso continuamente interagire. E quanto personale mi serve per interagire con delle persone che possono contattarmi al telefono, via mail, eccetera? Chiaramente dipende dalle dimensioni dell'azienda. Ma già il fatto di dire che non chiudiamo, che siamo aperti, sono delle opportunità che posso offrire. Il mio competitor chiude il sabato e la domenica. Io tengo aperto il sabato e la domenica. Il mio competitor non ha un determinato approccio alla clientela. Io ce l'ho quell'approccio alla clientela. Ricordatevi che oggi la differenza non è tanto su un benefit, non è tanto sul io mi faccio amico il cliente o cose di questo tipo. È ciò che vi differenzia rispetto alla concorrenza. Quindi pensate a quel elemento, uno, due o tre, che vi differenziano rispetto alla concorrenza. Perché nel momento in cui voi vi presentate, perché è ovvio che nel momento in cui, facciamo un esempio, lui vende lavatrici, lei vende lavatrici, lui vende Aighe, lei vende Aighe, lui fa 490 euro, lei fa 500 euro. Perché dovrei scegliere lui piuttosto che lei, che vendono la stessa identica lavatrice, più o meno il prezzo è uguale? Perché lei mi sta simpatica? Perché lui mi sta simpatico? No, perché magari lui può includere qualcosa che lei non può includere, ok? Perché lui ha qualcosa di differente rispetto a lei. E ci spendo anche 10 euro in più, chi se ne frega per 10 euro? Se invece stiamo lì alla battaglia dei prezzi, è ovvio che non finisce più. Posso avere 5, 10, 15, 20 competitor se faccio la battaglia dei prezzi. Ma se faccio la battaglia su qualcosa che io no, che io ho e che lui non ha, allora lì sì. Mi posso ritagliare quella nicchia di mercato, quella nicchia di potenziali clienti che io posso avere. Perché lui in realtà è quello che si rivolge solo a uno specifico target. Lei invece si rivolge a tutti. Scusami, è solo per un esempio. Lei è il medio di turno. Lui invece è quel negozietto di quel paese, ok, che è anche geolocalizzato, quindi ha anche quella fortuna, che permette che ha un target specifico magari, no? Quelle mamme di una determinata età, perché sa come trattarle, perché sa come accoglierle, perché sa come parlare loro. Cioè capite che ci sono tanti tasselli per arrivare alla vendita. Se invece il target è tutti, allora, prego.
Grazie. Allora, la mia domanda è questa. Però adesso, qualsiasi persona che acquista su internet fa una ricerca su Google e mette la parola opinioni. Non mi sembra tanto si parli dell'email, però va a vedere il feedback riguardante l'azienda. Per cui, ecco, non riesco a capire molto l'importanza dell'email in funzione di una strategia social, ecco.
Ottima domanda. Allora, quant'è che entra in gioco l'email? L'email entra in gioco nel momento in cui il pubblico interagisce col vostro sito, con casa vostra. Perché ricordatevi che la pagina Facebook non è casa vostra. La pagina Facebook è all'interno della casa di Mark Zuckerberg. Le regole le fa lui, non le fate voi. Se domani dice, ragazzi, chiudiamo le pagine Facebook perché mi girano gli zebedei, e chiude le pagine Facebook. Se voi basate il vostro business sulle pagine Facebook, è ovvio che dopodomani potete rimanere a piedi. Se invece prendete i canali sociali e fate sì che siano un veicolo di traffico verso il vostro sito, allora lì sì che inizia a essere il gioco interessante, perché nel vostro sito siete voi che fate le regole, non c'è nessuno che fa le regole. All'interno del motore di ricerca è Google a fare le regole, ma nel vostro sito le fate voi, decidete voi come impostare il vostro sito, ok? La vostra azienda, decidete voi come impostarla. Il vostro sito è come se fosse la vostra azienda, che sta comunicando, come se fosse il vostro commerciale H24. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, ci sono le opinioni in giro, ma nel momento in cui entrano all'interno del mio sito, io devo avere un sistema che permette, il cosiddetto lead magnet, che permette di attirare il contatto, di intanto portarti a casa il contatto, perché alle spalle hai un processo email che ti permette di seguire il potenziale cliente per poi trasformarlo in cliente e in un futuro fidelizzarlo, questo cliente. Quindi capite che l'approccio è farlo arrivare a casa nostra esattamente come lo fate arrivare nelle vostre aziende. Quando un cliente entra nella vostra azienda, non è che la segretaria sta così: prego, prego, entri. No. Salve, salve, buongiorno, posso offrirle un caffè? Cioè, l'accoglienza è una cosa importante. Il vostro sito è uguale. Deve accogliere il potenziale cliente e arrivare al dunque veloce. Perché mentre l'offline c'è un po' di chiacchiera, c'è un po' di gioco, offline, online la gente è veloce. Perché è veloce? Qua non ho una lavagna. Ma perché il competitor è a portata di click. Se io sono, facciamo finta, il primo risultato su Google, facciamo finta, il competitor è un click dopo, eh? Cioè, non è come dire, questo è la sua azienda che vende lavatrici e questa è la sua azienda che vende lavatrici. Quindi io vado a fianco, aspetta che guardo i prezzi di questo e cosa mi offre questo, esco e vado da questo. No, no, non funziona così. È a un click di distanza, ok? Prego.
Allora, giusto per capire. Allora, con una buona reputazione social alle spalle, anche l'email ha molto più funzionalità, attira di più.
Infatti, all'interno di un mio libro che verrà pubblicato circa a metà aprile, non dico l'editore, questo qua a fianco, non posso dirlo, e vedo già sguardi. Allora, chiaramente io non dico che i social sono il male, io dico che i social sono il bene, ma non possono non convivere con l'email. Cioè, è assieme che possiamo generare veramente delle opportunità interessanti, perché ribadisco, i social, in particolar modo oggi Facebook, sono un fantastico strumento per attrarre del traffico, attrarre delle persone, perché c'è un'estrema profilazione, ok, che posso fare attraverso l'advertising, quindi attraggo le mie persone all'interno di pagine, di siti, di e-commerce, eccetera, eccetera. Lo spiegherò all'interno del libro, quindi lì troverete approfondito questi temi. E una volta attratto, devo arrivare al contatto. Perché? Perché è solo con il contatto email che posso scalare la comunicazione. Vediamo se riesco a farvi qualche esempio. Posso informare i potenziali clienti e i clienti anche. Perché qual è l'errore che viene fatto maggiormente? È di avere una lista all'interno della nostra piattaforma di email marketing, all'interno del nostro CRM, una lista e basta. Ma scusa, ma se prima vi ho detto che ci sono i potenziali clienti, che non sono ancora clienti, i potenziali clienti pronti ad acquistare, che è un altro gruppo, e i clienti, dovrei avere ipoteticamente tre liste, o almeno una lista con tre sottogruppi, a cui posso comunicare delle cose specifiche. Perché è ovvio che io che ho acquistato una lavatrice e lui continua a propormi lavatrici, capite che per me è spam questo. Invece lui all'interno del suo CRM, del suo sistema, dovrebbe flaggare questo qua, già acquistato una lavatrice. Quindi magari in prospettiva potrei proporgliene un'altra fra 10 anni. E devo saperlo questo, devo essere lì pronto. E in questi 10 anni cosa posso fare? Posso vendergli ciò che sta attorno alla lavatrice, immediatamente attorno, attenzione, non troppo fuori, perché un altro problema delle aziende italiane è quello di estendere la linea dei prodotti e non focalizzare la linea dei prodotti. Io devo essere l'esperto di quel prodotto lì, di quel servizio lì. Se faccio tutto, di che cosa sono esperto? Di niente. Perché il tuttologi oggi, vedete come sono in televisione? Si sa un po' di tutto, un po' sì, così, un po' là. Ma se tu devi chiedere una cosa specifica, io vado dello specialista. Allora, ho male, io sono, facciamo finta che sia un calciatore, e ho male al ginocchio. Da chi vado a farmi curare? Dal medico di base? Che sa tutto? No. Vado, che sa tutto poi, vabbè. Vado da chi conosce le ginocchia, facciamo finta. Ok, ma non è abbastanza. Io vado da chi conosce le ginocchia dei calciatori. Capite che è diverso? È diverso di dire medico di base, step 1. Quello che cura le ginocchia, step 2. Quello che cura le ginocchia dei calciatori. È diverso. Ed è da lui che andrò. E spendo di più. Perché dal medico di base spendo 100. Da quello che cura le ginocchia, 500. E quello delle ginocchia dei calciatori, 1000. Ma io è da lui che voglio andare. Perché il prezzo quasi va in secondo piano nel momento in cui so che è veramente lui quello di cui ho bisogno. Perché è ovvio che se il nostro target è basso, è la concorrenza sul prezzo. Se invece il nostro target è medio-alto, allora lì si inizia a essere la cosa interessante su cui possiamo far leva. Posso impostare una serie di email automatiche. Se voi vi iscrivete all'interno del mio sito clientediretto.com, tutte le mail che vedrete, questo è un piccolo estratto perché ce ne sono 20, 30 e passa, sono tutte email automatiche. Set it and forget it. Una volta che le avete settate, non dovete più seguirle, se non vedere come vanno le statistiche, se c'è da modificare qualcosa. Cioè non sono, vado un po' nel tecnico, non sono broadcast questi, non sono la persona che va dentro alla piattaforma e invia la newsletter di turno. No, no, no. All'atto, dicevamo con lui prima, all'atto in cui io acquisisco il contatto, queste vanno da sole. Hanno un timing, hanno una configurazione, vanno da sole. Pensate che c'è questa mail, vediamo se c'è. Qua non l'avevo ancora inserita nello screen. C'è una mail che dice, delle mie, quando vi riscrivete vi arriverà anche a voi, del tipo, hai bisogno di qualcosa? E c'è la gente che mi risponde. Non sono io a scriverla, è il sistema automatico che manda. Chi risponde a questa mail automatica quasi sempre diventa cliente mio. Perché entriamo in contatto, non sono io che sono andato a cercare lui. È lui che ha interagito con il mio sito, inbound marketing. È entrato nella mia lista. Pian piano l'ho educato a quello che io posso essere differente rispetto ai competitor. Perché lui deve scegliere me rispetto ai competitor. Top of mind rispetto al potenziale cliente. E dopo a un certo punto gli dico, hai bisogno di qualcosa, eccetera. E lui risponde. Capite che questo sistema è scalabile alla grande? Se qua abbiamo imprenditori in sala, avere un business scalabile è una delle robe più importanti. Perché vuol dire che è indipendente dal tempo che voi ci mettete dentro, no? Quindi un sistema di questo tipo vi permette di seguire. È marketing, eh? di seguire il potenziale cliente e di cuocerlo a puntino. Nel momento in cui è cotto, uguale, pronto all'acquisto, allora tac, gli diamo quella spintarella che serve. Ma non prima, perché altrimenti siamo come i venditori, ma noi non siamo questi. Inviare offerte mirate in giorni speciali per l'utente, ok? Sembra una cosa banale, ok? Pensate che io, qualche anno fa, anzi, anche di recente a Natale, anch'io faccio gli auguri di Natale e di Pasqua alla mia lista. Ma non è che dico, tanti auguri da Guglielmo, ho l'azienda chiusa, scusami, non posso riceverti. Tanti auguri. Guarda questo contenuto, questo regalo che ho per te. Perché io ci tengo i miei clienti. E il regalo che do non è l'uovo di Pasqua. Che chi se ne frega dell'uovo di Pasqua? Che chi se ne frega della bottiglia di fine anno? No. Qualcosa che è utile per lui, per il suo business, per la sua attività. Ad esempio, una guida che gli spiega come funziona l'acquisizione clienti oggi, non ieri, oggi. E allora lui apprezza e le risposte arrivano. Grazie Guglielmo, finalmente non il solito uovo di Pasqua. Perché? Perché lo fanno tutti l'uovo di Pasqua, perché lo fanno tutti la bottiglia o l'amaro a fine anno, lo fanno tutti. E invece noi dobbiamo differenziarci anche in questo. Capite che è nelle piccole cose che ci sono le differenze? Non nelle grandi cose, piccole cose. Perché è talmente piccola la differenza tra noi e competitor che se troviamo quella cosa, tac, e noi ci siamo e lui non c'è. Per gli e-commerce, il recupero dei carrelli abbandonati. Ma sapete cosa sono i carrelli abbandonati? I carrelli abbandonati è come dire, io vado a fare la spesa con il mio carrello, arrivo alla cassa, lo lascio lì, ciao, e torno indietro, e esco. Scusa un attimo, perché questo qua si è fatto mezz'ora, un'ora, dentro al supermercato? Dopo è arrivato alla cassa, glielo lascio lì, e vado nel, e esco dal punto dove si può uscire, no? Che di solito è uno, tac. Ma sapete quanti, all'interno del mio libro, ci sarà un caso studio di un collega, che ha detto che solo in agosto del 2015 ha fatto più 50% del fatturato aziendale con questa strategia qua. Una cosa così semplice. Prima email, completa il tuo acquisto perché ti sei dimenticato dei prodotti nel carrello. Seconda email, guarda che hai dei prodotti in sospeso. Terza email, piccolo coupon del 5% per chiudere la vendita. Tanto ce n'ho di margine ancora. E gli diamo quella spintarella per chiudere il carrello. Tre semplicissime email. Una dopo 2 giorni, una dopo 3 giorni, una dopo 5 giorni. Esempio. Esempio. Poi qua dipende dal target, dipende da tante cose. La stragrande maggioranza degli e-commerce non ha una strategia di questo tipo. Non ce l'ha. Ed è una cosa così semplice. Premi gli acquirenti più attivi con buoni sconto esclusivi, incentivando la fidelizzazione. Allora, perché io devo trattare lui che spende 1000 euro per i miei servizi? Loro due sono le mie cavie, va bene? Olla. Scusa, nome?
Gianni.
Melanie.
Olla. Loro due sono le mie cavie. Allora, lui acquista 1000 euro di servizi da me. Lei fa un progetto annuale da 30.000 euro. Facciamo finta, ok? Lui non è che posso trattarlo come un top cliente. Lui è un cliente, da una botta e via, ha fatto una cosa veloce, tac, una formazione, che ne so, una cosa di questo tipo. Lei, caspita, devo tenermela da conto, eh? Perché l'anno prossimo potrebbe rinnovare l'annualità. Cioè, capite che l'approccio che ho verso i potenziali clienti e i clienti è ovvio che deve essere differenziato. È ovvio che a tutti dovrò dare il 100% della professionalità, ma il tempo che dedico lei rispetto a quello che dedico lui, perché il tempo è la cosa, la risorsa più preziosa che abbiamo, capite che è diverso, ok? Quindi è ovvio che anche questo aspetto, il fatto che abbiamo degli acquirenti top, dei clienti top, dobbiamo trattarli in un certo modo, dobbiamo seguirli in un certo modo, perché è più facile vendere a dei clienti piuttosto che a dei nuovi clienti. E quindi cos'è l'obiettivo? Teniamoci stretti i clienti che abbiamo, uno, e dopo acquisiamo dei nuovi clienti, che è già quello, piuttosto che vadano dalla concorrenza. Parlavo con un collega là, che c'è dietro a uno stand, e diceva, io sono tipo, mi sembra che sia un supermercato, una catena di questo tipo, che non vende pesce, ok? Ma il mio competitor vende del buon pesce. Cazzo, cosa vuol dire? Vuol dire che se uno deve andare a comprare pesce al supermercato, non andrà da me, ma andrà dal mio competitor, porca vacca. Cosa ho fatto io? Io mi sono messo assieme con una pescheria che è vicino a me e ho detto, aspetta che possiamo fare una strategia assieme. Tu puoi portare clienti a me e io posso portare clienti a te. E adesso fa faville questa strategia qua. Una strategia così semplice. È che noi, veneti, soprattutto, facciamo fatica a fare le cose assieme, no? Perché siamo un po' orgogliosi, siamo un pochino così sulle nostre. E invece è nella condivisione degli intenti che si guarda verso il futuro. Pensate alla completa dematerializzazione dei prodotti e dei servizi che sta accadendo. Esempio Spotify per la musica, tanto per dire un esempio qualunque che mi viene in mente. E non si tratta di condivisione anche quello? Non ho più un prodotto fisico, ma è nella nuvola, in questa... Si tratta di condivisione, ok? Pensate al business di Dropbox, ad esempio, di come sta scalando in maniera spaventosa. Ho letto un'intervista, cos'è che gli aveva offerto Steve Jobs? 80 miliardi, milioni, non mi ricordo, di dollari. E lui ha detto no, ed è andato avanti per la sua strada. Ed è fantastico. Risvegli gli utenti inattivi, perché anche il gran gioco delle mail, che è fantastico, è che se c'è qualcosa, qualche zombie per strada, tu lo puoi risvegliare, gli puoi accendere la miccia, cosa che con altri mezzi è difficile fare, perché se io faccio un post su Facebook, lo vedono il 3% dei miei fan. Dove vado? Devo fare della pubblicità su Facebook per raggiungere i miei clienti, altrimenti la lista una volta acquisita ce l'hai ed è tua, non devi fare ulteriore pubblicità per contattarli, questi clienti, capite la differenza? Email è un contatto forte, like è un contatto debole, perché è un contatto che è difficile da raggiungere se non investo in pubblicità. Non sto denigrando i social, perché i social sono importanti assieme alle mail. Ottenere i feedback dei clienti. Ma secondo voi Amazon, per ottenere i feedback dei clienti, il rating, come dicevamo prima, va all'interno del vostro profilo Facebook e vi manda un messaggino su Facebook Messenger? No, vi manda la mail. Perché l'email? Perché l'email ce l'abbiamo sempre dietro. Ci siamo iscritti su Amazon con l'email. È ovvio che possiamo comunicare con questo mezzo qui. Però, quante persone fanno spam con le email? Tantissime. Sapete quante email non lette ho? 16.730. E sono lì. Tutta porcheria. Però, quelle che mi interessano le apro, le leggo, le clicco, e noi dobbiamo essere tra quelli che interessano i nostri potenziali clienti. Non tra lo spam, ok? Questo è molto importante. Invio contenuti nuovi. Fondamentale oggi avere un blog, creare dei video anche, no? Creare dei content marketer, creare dei contenuti che poi posso veicolare alla mia lista, per tenerli sul pezzo. Perché ribadisco, non è che una volta che uno è arrivato a cliente e dopo non lo cago più. Eh no, Devo tenerlo sul pezzo anche dopo. Oppure non è che tratto bene solo i clienti e i potenziali clienti non faccio un tubo. Eh no, se vi ho spiegato prima che devo attuare una strategia che passo dopo passo, semini, per poi far sì che la pianta cresca, per poi raccogliere i frutti, ed è lì che porto a casa. Ok? È così, è un po' come la semina adesso. Capite? Che è diverso l'approccio, il processo di acquisto e di vendita. Sono ottimi motivi. Mi sa che adesso siamo proprio arrivati, che adesso sentiremo fra un po' la musica. Quindi concludendo, l'email marketing ti permette di costruire dei percorsi ad hoc per aumentare le vendite della tua attività, mantenendo vivi i rapporti nel tempo ed educando gli utenti riguardo cosa possono ottenere e volere da te. L'email marketing non è acquistare una lista, affittare una lista e iniziare a sparare a raffica. Non è quello l'email marketing. Quello è fare spam, non è l'email marketing. Perché non c'è stato il permission. Cioè queste persone non vi hanno dato il permesso di ricevere delle vostre comunicazioni. Quindi voi è come se andasse a porta di casa sua, toc toc, a disturbarlo. Se invece è stato lui a venire da me, è lui che mi ha richiesto di ricevere delle informazioni, capite che l'approccio è completamente diverso verso questo potenziale cliente. Dobbiamo solo accompagnarlo alla vendita. E lo posso fare configurando una strategia di email marketing di questo tipo di cui vi ho illustrato. Chiaramente, se volete capire come sono questi meccanismi, per entrare un pochino più nel vivo, cosa fate? Fate come faccio io con i miei clienti. I miei clienti cosa fanno? Entrano all'interno di clientediretto.com, si iscrivono e da lì vedete come faccio io per fare questa strategia. Ok? Chiaramente il mio approccio può essere adattato ed è specifico per il mio caso, perché ho uno specifico target, eccetera, eccetera. Ok? Però anche per il vostro caso si può strutturare una cosa di questo tipo. Vi ringrazio e buona giornata.
Bene, se ti è piaciuto quindi questo workshop e ritieni che ai tuoi colleghi e amici possa interessare, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Potrai scoprire ogni settimana tanti nuovi contenuti.